siano messe in pratica. Stamani sarà alla rovescia, perché la pratica l'avete già messa in evidenza voi, con le preghiere, con le testimonianze, con quello che è stato, con i canti, con quello che è stato fatto stamani. E praticamente il mio messaggio si riduce a trovare da dove sono venute fuori, diciamo, queste cose. E c'è stato prima la pratica, poi la teoria. E vogliamo leggere un brano dalla parola di Dio che appunto si rifà a quello che poi a quello che avete fatto voi, che abbiamo cantato tutti, a che abbiamo pensato e condiviso. E questo brano si trova in Efesini. Vi leggerò capitolo primo, dal verso 15 fino al 23, e dice: perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù, e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva fra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa gli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Paolo scrive a Efeso, alla chiesa di Efeso, cioè chi dice che probabilmente era una lettera circolare non solo per la chiesa di Efeso ma anche per le altre chiese dei dintorni. In ogni caso, questo non cambia il senso, questa chiesa probabilmente è nata dalla predicazione di Aquila e Priscilla, che erano in questo territorio, e dalla loro testimonianza probabilmente è nata questa comunità che Paolo visitò nel suo terzo viaggio missionario, e stette a Efeso 3 anni, e in 3 anni confermò questi credenti. Ci fu una sostanziosa crescita anche, e finché avvenne anche un fatto particolare. Siccome Efeso era la città nel quale vi era il Tempio di Diana, il Tempio di Diana era una delle 7 meraviglie del mondo, che non abbiamo più traccia, abbiamo soltanto dei riferimenti. D'altronde le 7 meraviglie del mondo ne è rimaste soltanto una, le piramidi d'Egitto, tutte le altre sono andate perse, il Colosso di Rodi, i giardini di Babilonia, pensili di Babilonia, insomma, e le varie altre. In quel periodo però il Tempio c'era, e questo Tempio era motivo anche di lavoro per tante persone, degli artigiani che facevano dei tempietti di metallo prezioso che poi venivano venduti, e con la predicazione di Paolo però le persone si erano allontanate da queste cose, non compravano più i tempietti, non facevano più, ora dico così, non so se era proprio la condizione giusta, ma in genere si compra un qualcosa poi per regalarlo anche agli altri, per i viaggiatori, e insomma loro avevano un'attività che li rendeva molto. Però con la predicazione di Paolo le vendite erano sostanzialmente diminuite. Però durante un tumulto che si formò perché questi artigiani si ribellarono contro i cristiani, in particolar modo contro la predicazione di Paolo, successe che uno prese le redini della situazione e disse: guardate che qui siamo possiamo anche essere arrestati, perché qui abbiamo fatto un assembramento di gente senza motivo, e d'altronde loro non hanno, dice al capitolo 19 degli Atti, dice: queste persone non hanno né oltraggiato, non sono né bestemmiatori né diffamatori della dea Diana. Quindi questo testimonia che Paolo non aveva imposto di non comprare i tempietti dagli artigiani, ma era lo Spirito di Dio che li aveva guidati nella direzione giusta. Come abbiamo sentito stamani, magari non è stato, non è stato da nessuno sollecitata la sorella a mettersi in regola con la cugina, ma è lo Spirito del Signore che l'ha guidata a questo. Non è soltanto un qualche cosa venuto dall'esterno, ma è un qualcosa di dentro che nasce. Così queste persone che avevano conosciuto Cristo si erano resi conto, senza che nessuno l'andasse a dire: oh, guardate, non li comprate tempietti perché è peccato, andate all'inferno, ma quando mai? Non glielo dissero così, ma loro capirono che queste cose non avevano senso, non avevano più scopo, non c'era nessun motivo di andare a acquistare questi oggetti, perché Diana non aveva più nessun valore per loro, perché avevano conosciuto di meglio. E voglio dire una cosa a proposito della testimonianza che abbiamo ascoltato. Dice, c'è scritto nel libro dei Proverbi: quando Dio gradisce le vie di un uomo, riunisce con lui anche i suoi nemici peggiori. Quindi è un'esortazione che il Signore ci fa, ci mostra che a seguire i suoi insegnamenti abbiamo tanto da guadagnare. E queste persone, appunto, che si erano rivoltate contro la predicazione di Paolo, si dispersero e lasciarono correre le cose. Ma questo fatto, appunto, di Paolo, di questa rivolta che ci fu, è un particolare. Quello che è importante, quello che conta, è cosa dice Paolo ai credenti di Efeso. Lui li scrisse probabilmente quando era prigioniero a Roma, e si rallegra con loro della fede e dell'amore che avevano per tutti i santi, e li informava anche che pregava per loro costantemente affinché ricevessero da Dio uno spirito di sapienza e di rivelazione al fine di conoscerlo pienamente. È importante conoscere Dio, è fondamentale conoscere Dio, ma è fondamentale conoscere Dio in maniera profonda. La conoscenza può essere fatta in tanti modi. Lo conosci quel tizio? Fa sì, di vista, qualche volta ho avuto occasione, oppure sì lo conosco, siamo stati anche a cena insieme, oppure ho una relazione perché ho un'amicizia. Ma qui una conoscenza ancora più profonda. Nella Bibbia la conoscenza viene, questo tipo di conoscenza viene paragonata a un'unione di un uomo e di una donna nel matrimonio, cosa che è rappresentativa appunto dell'amore di Dio verso la sua Chiesa. Gesù, nella sua preghiera sacerdotale, la sera prima di essere ucciso, disse: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, la conoscenza di Dio, la conoscenza profonda, la conoscenza intima, quella conoscenza che nemmeno fra un marito e una moglie può essere, perché Dio va ancora più nel profondo, ci conosce intimamente e vuole che noi facciamo altrettanto nei suoi confronti. L'abbiamo cantato, voglio conoscerti. Un dei primi cori che abbiamo cantato stamani era questo, voglio conoscerti. È buono che abbiamo questo desiderio in noi, perché fa parte del pensiero di Dio, della benedizione di Dio nei nostri confronti. Lui sa che più lo conosciamo e meglio è per noi. Lui rimane uguale. Certo, sarà contento, sicuramente, ma il cambiamento è nostro, e sicuramente di questo nostro cambiamento il Signore si rallegra. Conoscere la speranza della chiamata. Noi siamo stati chiamati, e dice al versetto 3 di questa lettera agli Efesini: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È nei luoghi celesti in Cristo che noi siamo benedetti. È scritto non solo in questa lettera qui, ma anche in altre lettere. A volte viene fatto di pensare, prima nel Vecchio Testamento era usanza comune, pensare che la benedizione di Dio fosse manifestata dall'abbondanza che una persona aveva in ricchezze, nella famiglia, il numero dei figli, erano le cose materiali che stabilivano se una persona era benedetta da Dio. In effetti nel Vecchio Testamento, nel periodo del Vecchio Testamento, le persone povere non è che fossero granché ben viste, perché sicuramente Dio non lo ha benedetto perché la sua vita non è una buona vita, non è un qualche cosa da dover imitare, non è un modello di fedeltà al Signore. Pensavano questo, infatti vediamo, e in certe situazioni Dio ha benedetto le persone anche materialmente, Abramo, Giobbe, però Giobbe non fu esente da situazioni drammatiche, anche tragiche. Ma non è così. Non è che la nostra condizione economica, la nostra vita quotidiana rappresenta, è sinonimo di benedizione da parte di Dio o meno, a seconda di quello che abbiamo. Le nostre benedizioni non sono manifeste qui, ma sono nel cielo. Dio vi ha grandemente benedetto, benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È importante per noi conoscere queste nostre benedizioni, perché ci danno forza, ci danno speranza, ci danno determinazione nel vivere la meschinità della vita quotidiana, che molte volte è così e tale, in modo da poter avere la forza, avere il pensiero indirizzato, guidato non alle cose destinate a finire, ma a quelle cose eterne che sono pronte per noi nei cieli. Conoscere la ricchezza della gloria e dell'eredità riservata ai santi. E qui anche Pietro parla di queste cose e dice: che questa eredità è incorruttibile. Anche Gesù diceva: fatevi dei tesori in cielo, dove il ladro non ruba e la tignola non danneggia. Il tesoro che è nei cieli è incorruttibile, senza macchia, è inalterabile. Conservati per voi nei cieli. Questi sono i nostri premi, che sfuggono alla nostra comprensione, perché siamo, purtroppo, dico, condizionati dalle cose che vediamo, che udiamo, che tocchiamo. Sono queste le cose a cui siamo abituati. Quest'altre sono cose che non riusciamo a percepirle appieno, forse riusciamo minimamente a comprenderle, ma è per questo che Paolo prega che possiamo, che potessero gli Efesini, ma di riflesso anche noi, giungere a conoscere queste cose importanti. E poi c'è la cosa che va oltre quello che può essere il pensiero. Se doveste dire in che modo Dio dimostra la sua grandezza, dimostra, dimostrato nel tempo, cosa direste? Ma una cosa materiale, qualcosa di pratico, di più definito. Dell'amore senz'altro, ma quello lì è distribuito su tutto quanto. Dio ha fatto tante opere potenti. Quale è la più rappresentativa della sua potenza? Ecco, anch'io ho sempre pensato alla creazione. Dice la creazione, la cosa più vasta, più importante, più... No, non è questa, è la resurrezione di Gesù. Vi rendete conto che più grande della creazione è la resurrezione di Gesù? Ma è una cosa fuori del concepimento umano. Come è stata grande questa situazione che ha portato a far sì che l'opera più grande che ha fatto sia la creazione di Gesù? La resurrezione di Gesù. Ma è perché per risuscitare Gesù è dovuto prima morire. E io credo che questo qui sia veramente una cosa grandiosa che ha fatto. E qui si manifesta l'amore di Dio. Si manifesta l'amore di Dio in quanto ha dato il suo figliolo affinché per mezzo della sua resurrezione fosse manifestata la grandezza di Dio. Quanto è grande l'amore di Dio, perché Dio e l'amore sono due cose indissolubili, è una caratteristica che lo coinvolge in tutti gli aspetti. Paolo sapeva di quello che avevano bisogno questi credenti e prega perché Dio gli dia uno spirito di rivelazione, di luce, di chiarezza su queste cose importanti che sono fondamentali per la vita del cristiano, per andare avanti, anche se molte volte siamo più condizionati dai fatti quotidiani che ci avvengono e che avvengono intorno a noi. Certo, non abbiamo dei belli esempi in questo mondo, in particolar modo sarà perché c'è più informazione oggi, ma vabbè, si sentono e si vedono delle cose che veramente sconvolgono. E è una grande speranza quella che Dio ha messo nei nostri cuori e ci chiama a conoscerlo sempre di più, sempre meglio, perché attraverso la conoscenza di Dio, attraverso la conoscenza dell'opera che ha compiuto, attraverso la conoscenza di quello che ci è riservato, noi possiamo sopportare più facilmente le difficoltà che, pur essendo suoi figlioli, ci coinvolgono, perché non siamo esenti dalle prove, dalle difficoltà. C'è qualche, come si può dire, religione, diciamo così, che predica il benessere, fa il, come dicevano nel Vecchio Testamento, il figlio di Dio deve avere tutto, deve essere in buona salute, deve essere nell'abbondanza, nelle ricchezze, le cose gli devono andare bene. E ci sarebbe tanto da dire su questo, ci sarebbe anche da farli toccare con mano situazioni che esistono in questo mondo dove le cose non vanno assolutamente come predicano loro. Ma che possiamo veramente, nonostante le prove, nonostante le difficoltà, nonostante le situazioni che quotidianamente dobbiamo affrontare, avere una visione sempre più chiara di quelle che sono le benedizioni che ci sono riservate, che sono nei cieli con Cristo e sono lì. E dice Gesù: dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. Se noi siamo attaccati a quel tesoro celeste che Dio ha preparato per noi, perché non lo abbiamo in nessun modo noi messo da è Lui che ce lo ha preparato. E se noi amiamo questo tesoro di cui siamo proprietari, perché Lui ce ne ha fatto dono, il nostro cuore sarà lì, sarà più distaccato dai beni materiali di questa vita, che sì, sono utili, fanno comodo, ce n'è bisogno anche, ma che sia il nostro cuore lì, in Cristo Gesù. Il Signore ci benedica.